Laser.
Le volevo chiedere in anteprima una lettura.
Padre Cristoforo si fermò ritto sulla soglia e appena ebbe data un'occhiata alle donne, dovette accorgersi che i suoi presentimenti non erano falsi. Onde, con quel tono di interrogazione che va incontro a una trista risposta, alzando la barba con un moto leggero della testa all'indietro, disse: «Ebbene?»
La voce dell'attrice Angelica Cacciapaglia ci conduce in uno dei mille frammenti dell'opera manzoniana che si sono respirati nel Duomo di Milano per i 150 anni dalla scomparsa del grande poeta e scrittore avvenuta il 22 maggio del 1873. Sotto le volte della cattedrale, l'ottava meraviglia tanto contemplata da Renzo al suo arrivo nella città meneghina, sono state lette e recitate, all'interno degli eventi per il maggio manzoniano nel corso di 17 serate, i 38 capitoli dei Promessi Sposi. È regista e attore Massimiliano Finazzer Flori, curatore della direzione artistica, ad aprire la strada del percorso dal Duomo verso quel ramo del Lago di Como.
Quel ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. È il ponte che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione. E segni il punto in cui il lago cessa, e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago, dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi, rallentarsi nuovi golfi e nuovi seni. L'ecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago. Anzi, vien parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa un gran borgo al giorno d'oggi e che si incammina a diventar città. Dall'una all'altra di quelle terre, dalle alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette, più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non riscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte, ogni tanto elevate su terrapieni aperti, e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre, sempre qualcosa nuovi, secondo che diversi punti piglian più o meno dalla vasta scena circostante, e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce vicenda. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628 Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Diceva tranquillamente il suffizio e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario tenendo dentro per segno l'indice della mano destra e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra e buttando con piedi verso il muro i ciotoli che facevano inciampo nel sentiero.
Alessandro Manzoni è un autore da riscoprire, assicurano dal pubblico composto da giovani e meno giovani accorsi al Duomo.
Non è attuale, però comunque quello che ha scritto alla fine può essere fruibile anche nella vita di tutti i giorni.
È chiaro, è ambientato in un contesto diverso, è scritto in un'altra epoca storica, ma il tema del bene, del male, la giustizia e l'ingiustizia sono attuali. Quindi la visione di perché del male, perché dell'ingiustizia, il perché della violenza. Ragazze che vengono ammazzate perché non vogliono sposarsi con chi dicono i genitori, le abbiamo sui giornali, quindi non sono cose tanto inattuali. Magari la risposta è diversa, però magari questa risposta può far riflettere.
Manzoni prende tutti gli aspetti della persona umana, tutte le profondità più belle e più brutte che ci sono nell'uomo. È la grandezza, diciamo, della presenza cristiana nella storia letteraria, più sicuramente di ogni altro. Tanto è vero che giustamente un tempo veniva data molta importanza allo studio del Manzoni nella nostra cultura e penso che sia molto formativo, anche se quando si è adolescenti spesso non si coglie fino in fondo la profondità, anche perché le esperienze della vita descritta da Manzoni e del tempo, no? Della storia, viene compreso solo di più quando una persona comprende il tempo della sua vita e il tempo che sta vivendo nella vita. Per cui pensavo prima a Zelensky vestito da frate o a Putin vestito da frate in un incontro in cui si scambiano il pane del perdono.
Ai ragazzi piace molto. Claudia Berra, direttrice del Dipartimento di Studi Letterari della Statale di Milano.
Incredibilmente è un libro ormai antico, ma ai ragazzi piace molto. Nonostante a scuola lo leggano forse in modo, appunto, qualche volta un po' nozionistico, con tante richieste anche di ricordare la trama, i personaggi, gli avvenimenti, però ai ragazzi piace. Perché? Perché Manzoni è un classico e quindi parla una lingua che poi facilmente si capisce, una lingua anche di sentimento, di azione, di rapporti interpersonali che comunque si capisce facilmente.
Vorrei dire innanzitutto, attraverso un paradosso,
Massimiliano Finazzer Flori,
che se noi obbligassimo a non leggere, intendo dire a non leggere I Promessi Sposi a scuola, verosimilmente tutti li leggerebbero, perché I Promessi Sposi spesso vengono vissuti con sofferenza perché obbligati alla lettura. Questo succede da adolescenti. Da adulti scopriamo che invece la lettura dei Promessi Sposi è una lettura che ci fa bene. Non offre soltanto temi e istanze di giustizia, ma anche temi e istanze di felicità. I Promessi Sposi fanno bene perché sono per certi versi quasi una commedia. Inizia male, finisce bene e Manzoni, Alessandro, è molto ironico e autoironico. Sì che alla fine I Promessi Sposi sono da leggere, anzi da rileggere, ma perché in questo momento così importanti? Perché siamo sopraffatti, diciamo la verità, dalle immagini. La nostra immaginazione è sempre più povera. I nostri giovani hanno sempre meno parole in tasca, anzi in bocca. E quindi scopriamo che Manzoni continua a essere un maestro, un modello di riferimento.
Ma sta proprio in questa sensibilità molto moderna,
Monsignor Gian Antonio Borgonovo, arciprete del Duomo,
di cogliere le figure dei personaggi, o se si vuole, di fare dei personaggi della sua storia, della sua narrazione, una figura eloquente per il lettore di allora, ma il lettore umano di sempre, i problemi umani di sempre. E quindi proprio lì la vivacità, cioè cogliere in ciascuna persona una parte che è nostra ancora.
Ecco, mi è piaciuto molto quando siamo arrivati al capitolo della peste, no? E rendermi conto come noi, in questi anni di pandemia, più o meno ci comportavamo come si comportavano allora i milanesi con la peste, cioè si guardavano tutti in cagnesco, cioè praticamente non è cambiato niente in 600 anni, quanti sono passati.
La paura uniforme.
La paura uniforme, il guardare l'altro con l'aria sospetto, no? L'untore, cioè non è cambiato niente. Beh, in questo l'ho trovato estremamente attuale, ecco, estremamente attuale.
Capitolo terzo. Santissima Vergine, esclamò Lucia, chi avrebbe creduto che le cose potessero arrivare a questo segno? E con voce rotta dal pianto raccontò come, pochi giorni prima, mentre tornava dalla Filanda ed era rimasta indietro dalle sue compagne, le era passato innanzi Don Rodrigo, in compagnia d'un altro signore, che il primo aveva cercato di trattenerla con chiacchiere, come ella diceva, non punto belle, ma essa, senza dargli retta, aveva affrettato il passo e raggiunto le compagne. E intanto aveva sentito quell'altro signore rider forte e Don Rodrigo dire «scommettiamo!». Il giorno dopo, coloro s'eran trovati ancora sulla strada, ma Lucia era nel mezzo delle compagne con gli occhi bassi e l'altro signore sghignazzava e Don Rodrigo diceva «vedremo, vedremo!». Per grazia del cielo, continuò Lucia, quel giorno era l'ultimo della Filanda. Io raccontai subito. A chi hai raccontato? Domandò Agnese, non senza un po' di sdegno, al nome del confidente preferito. Al padre Cristoforo, in confessione, mamma, rispose Lucia con un accento soave di scusa. Gli raccontai tutto. L'ultima volta che siamo andate insieme alla chiesa del convento, e se vi ricordate quella mattina io andava mettendo mano ora una cosa ora un'altra per indugiare, tanto che passasse altra gente del paese avviata quella volta e far la strada in compagnia con loro, perché dopo quell'incontro le strade mi facevano tanta paura.
«E che t'ha detto il padre?» domandò Agnese.
«M'ha detto che cercassi d'affrettare le nozze il più che potessi e intanto stessi rinchiusa, che pregassi bene il Signore e che sperava che colui, non vedendomi, non si curerebbe più di me. E fu allora che mi sforzai»,
proseguì rivolgendosi di nuovo a Renzo, senza alzargli però gli occhi in viso e arrossendo tutta.
«Fu allora che feci la sfacciata e che vi pregai io che procuraste di far presto e di concludere prima del tempo che s'era stabilito. Chissà cosa avete pensato di me, ma io facevo per bene ed ero stata consigliata e tenevo per certo, e questa mattina ero talmente lontana da pensare».
Qui le parole furono troncate da un violento scoppio di pianto.
Le figure di Lucia, Gertrude e Agnese assumono ai giorni nostri una luce nuova, una contemporaneità forse inattesa.
Non lo so, c'è un femminismo che riguarda Lucia ma anche Gertrude, una visione di un diritto delle donne che non era considerato sulla scelta della propria vita. E sicuramente sì, Lucia come una che lotta per le sue scelte.
Beh, io Lucia, infatti mi spiace che ho detto, ma io vorrei fare una parte di Lucia.
Angelica Cacciapaglia, attrice.
Invece faccio tutti uomini, quindi faccio Don Rodrigo, faccio il Conte Attilio, faccio Fra Cristoforo, vabbè la Perpetua, però Lucia mi sarebbe piaciuto, infatti chissà, in un'altra occasione. Con l'attualità di questo testo, perché è ora anche, cioè i sentimenti, la lotta che hanno dovuto affrontare questi due, insomma, protagonisti, poi i protagonisti sono tanti, per l'amore, insomma, che poi trionfa, alla fine riescono, però hanno attraversato, insomma, tante fatiche e lei appunto è veramente una donna che ha lottato con grande coraggio fino in fondo, non ha mai mollato, nonostante momenti difficilissimi, e alla fine ha coronato comunque quello che era il suo amore.
Per l'attrice Maddalena Crippa, lo spessore etico di Manzoni emerge nella sua potenza nel personaggio di Fra Cristoforo.
Io per esempio leggo questa sera Fra Cristoforo, che è un esempio strepitoso e controcorrente. Lui ha ucciso, no? Una persona e va dal fratello di questo che ha ucciso e si inginocchia e gli chiede perdono. E tanto non lo potrà più far rivivere, però
è importante questa cosa del perdono, che è talmente toccante questa cosa, che quello stesso Signore che in quella giornata dovevano chissà cosa, capito, rivendicare i soprusi piuttosto che, e invece si trova confrontato con qualcosa di diverso, per cui c'è un'etica che oggi mi sconosciuta, ma che è importante, una spiritualità, una capacità del, ripeto, dell'anima, che noi non siamo soltanto questa cosa materiale dei danè e di consumare, no? Questi, ormai siamo ridotti a omologati a dei consumatori muti. Beh, questo no, io mi ribello, mi rifiuto, e poi lo vedi in giro che comunque la gente, anche se è tutta truccata, svestita, come dire, volgarizzata, poi alla fine non è felice, no? Perché ci ammazziamo, vicendemo, cioè c'è un, capito, una incapacità di reggere quello che poi ci invade, che può essere gelosia o rivalsa o infelicità o frustrazione. E allora questo invece, e noi siamo nati per morire, se abbiamo dei limiti, questo va accolto, e poi va condiviso, perché siamo esseri sociali, non siamo esseri solitari.
C'è talvolta nel volto e nel contegno d'un uomo un'espressione così immediata, si direbbe quasi un'effusione dell'animo interno, che in una folla di spettatori il giudizio sopra quell'animo sarà un solo. Il volto e il contegno di Fra Cristoforo disser chiaro agli astanti che non s'era fatto frate, né veniva quell'umiliazione per timore umano. E questo cominciò a conciliarglieli tutti. Quando vide l'offeso, affrettò il passo, gli si pose in ginocchioni ai piedi, incrociò le mani sul petto e, chinando la testa rasa, disse queste parole: «Io sono l'omicida di suo fratello. Sai Dio se vorrei restituiglielo a costo del mio sangue, ma non potendo altro che farle inefficaci e tarde scuse, la supplico d'accettarle per l'amore di Dio». Tutti gli occhi erano immobili sul novizio e sul personaggio a cui egli parlava. Tutti gli orecchi erano tesi. Quando Fra Cristoforo tacque, s'alzò per tutta la sala un mormorio di pietà e di rispetto.
Padre Cristoforo si fermò ritto sulla soglia e, appena ebbe data un'occhiata alle donne, dovette accorgersi che i suoi presentimenti non erano falsi. Onde, con quel tono di interrogazione che va incontro a una trista risposta, alzando la barba con un moto leggero della testa all'indietro, disse: «Ebbene?» Lucia rispose con uno scoppio di pianto. La madre cominciava a fare le scuse d'aver osato, ma il frate s'avanzò e, messosi a sedere su un panchetto a tre piedi, troncò i complimenti dicendo a Lucia: «Quietatevi, povera figliuola. E voi?» disse poi ad Agnese: «Raccontatemi cosa c'è». Mentre la donna faceva alla meglio la sua dolorosa relazione, il frate diventava di mille colori
e ora alzava gli occhi al cielo, ora batteva i piedi.
Il percorso di questo maggio manzoniano si è colmato di nuove suggestioni e prospettive sulla forza narrativa dello scrittore e sui promessi sposi, tanto da poter mettere una nuova parola fine. Poteva esserci un finale diverso dai promessi sposi?
Eh sì, e la sua è un'ottima domanda, perché in fondo già c'è un finale aperto, perché noi poi non sappiamo poi come andrà, cioè sì, si sposano, prole sì, prole no, famiglia sì, famiglia no, lavoro sì, lavoro no. No, il finale diverso potrebbe essere quello di capire cosa succederanno ad altri protagonisti di questa storia. E il potere cambierà, il potere, o altri Don Abbondio e altri Don Rodrigo si avvicineranno ad altri Renzo, altri Lucie più avanti? Questa è la grande domanda.
I promessi sposi sono perfetti così. I promessi sposi sono un universo meno perfetto di quello che la critica di qualche decennio fa ci faceva capire, ci spiegava. Manzoni in realtà lascia una serie di cose aperte, non risolte, e le lascia, credo, anche alla fantasia del lettore. Non è vero che la provvidenza mette tutto a posto. La provvidenza è una forza interiore delle persone, ma non provvede a tutto, perché il caso ha una sua forza nei promessi sposi. Io non darei un altro finale, non lo darei.
Un finale tragico?
Dopo tante pagine un finale tragico, un po' triste.
Esatto, perché è già...
O è un racconto è breve che si sposano, poi...
Detto fine. Proprio.
Esatto, detto
che
fine.
Anche si converte il cattivone,
tutto bene, quel che finisce bene.
L'innominato.
Ma alla fine, dopo due anni, è giusto che ci sia un finale bello, perché avanti e indietro, dal Ducato di Milano a Venezia, a Bergamo... tutta una confusione e un finale diverso. Bah, forse in certi casi avrebbe potuto finire prima il romanzo, però chiude il ciclo, perché anche il ritorno di Renzo a Milano incontrando Don Rodrigo è come se chiudesse il rapporto che c'è stato tra Don Rodrigo, Renzo e anche Lucia, che ritorna, si incontrano a Milano nello stesso posto, nel lazzaretto, poi muore anche Fra Cristoforo, quindi è come se si chiudesse tutto e poi loro ritornano a Pescarenico, quindi alla fine sono concordi con il finale.
Quanto gli diamo a questo Manzoni?
Beh, alla fine 10.